Spunti di meditazione sul Vangelo della Trasfigurazione secondo Matteo. Della scena della Trasfigurazione cogliamo tre fasi: i discepoli che salgono al monte, i discepoli che sostano sul monte e i discepoli che scendono dal monte. I discepoli che salgono al monte, con tutte le loro inquietudini, sono l'icona di noi, discepoli di oggi, che sperimentiamo enormi difficoltà a rendere ragione, con entusiasmo e convinzione, della speranza che è in noi davanti a tanto male che c'è ancora nel mondo. Conflitti, disastri ecologici, corruzione, povertà crescente. Siamo stanchi e scoraggiati di fronte alla banalità del quotidiano, alle tante forme di bruttezza che la vita ci riserva. La vera bellezza, quella che i discepoli contempleranno sul volto di Cristo trasfigurato, oggi è negata lì dovunque il male sembra trionfare, lì dovunque la violenza e l'odio prendono il posto dell'amore e la sopraffazione quello della giustizia. Ma la vera bellezza è negata anche dove non c'è più gioia, specialmente là dove il cuore dei credenti sembra essersi arreso all'evidenza del male, dove manca l'entusiasmo della vita di fede e non si irradia più il fervore di chi crede e segue il Signore della storia. È la mediocrità che avanza, il calcolo egoistico che prende il posto della generosità, l'abitudine ripetitiva e vuota che sostituisce la fedeltà vissuta come continua novità del cuore e della vita. Come credenti dovremmo chiederci se la Chiesa che costruiamo o vogliamo costruire ogni giorno è bella e quindi capace di irradiare la bellezza di Dio. Per esempio, gli sposati dovrebbero chiedersi se al di là degli inevitabili pesi della vita traspare qualcosa della bellezza di Cristo dalla loro reciproca donazione. Anche i presbiteri e i consacrati dovrebbero interrogarsi se a volte l'abitudine o le immancabili delusioni e disillusioni non abbiano spento l'entusiasmo degli inizi. Che cosa ci può dare un colpo d'ala, un cambiamento di marcia, un orizzonte di gioia e di speranza? Risposta probabile: la bellezza, che è espressione visibile del bene. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero bianchissime come la luce. È bello per noi restare qui. Una nuvola luminosa li avvolse. I discepoli che sostano sul monte fanno l'esperienza bella della rivelazione del Padre che li invita ad ascoltare il Figlio. Ascoltate. Il cardinale Martini, nel 1999, scrisse una lettera pastorale per i fedeli della diocesi di Milano, intitolata «Quale bellezza salverà il mondo?». Martini riflette a partire dall'evento della Trasfigurazione ed entra nella riflessione citando un dialogo di Dostoevskij, presente nel suo romanzo «L'idiota», tra un giovane ateo gravemente ammalato e un principe. «È vero, principe, che voi diceste un giorno che il mondo lo salverà la bellezza?» «Signori», gridò forte a tutti, «il principe afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza». «Quale bellezza salverà il mondo?» Il principe non risponde alla domanda, come un giorno Gesù, davanti a Pilato, non rispose alla domanda che cos'è la verità, se non con la sua presenza silenziosa. Sembrerebbe quasi che il silenzio del principe, che in quel momento sta accanto al giovane che sta morendo di tisi a 18 anni, voglia dire che la bellezza che salva il mondo è l'amore che condivide il dolore. La bellezza è quella che caratterizza il pastore, che ci guida con fermezza e tenerezza sulle vie di Dio e che è chiamato dal Vangelo di Giovanni il pastore bello che dà la vita per le sue pecore, anche se la traduzione normalmente preferita è quella di pastore buono. Questo significa che l'esperienza della sua bellezza si fa ascoltandolo, cioè lasciandosi guidare e amare da lui, consegnandosi a lui, perché ci abiti la sua presenza, e corrispondendo all'amore così ricevuto con l'amore che Gesù stesso ci rende capaci di avere. La bellezza non è una proprietà estetica, ma è ciò che affascina, suscita attrazione gioiosa, sorpresa gradita, innamoramento, entusiasmo. Signore, è bello per noi restare qui. Il cardinale Martini scriveva nella lettera pastorale già citata: «Non basta deplorare e denunciare le brutture del nostro mondo. Non basta neppure, per la nostra epoca disincantata, parlare di giustizia, di doveri, di bene comune, di programmi pastorali, di esigenze evangeliche. Bisogna parlare di tutto ciò con un cuore carico di amore compassionevole, facendo esperienza di quella carità che dona con gioia e suscita entusiasmo. Solo questa bellezza, secondo Martini, può eventualmente essere convincente. Per chi si riconosce amato da Dio e si sforza di vivere l'amore solidale e fedele nelle diverse situazioni della vita e della storia, diventa allora bello vivere questo nostro tempo, anche se ci appare così pieno di cose brutte e laceranti. È bello cercare o svelare nella storia i segni dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito. La vera bellezza che salva allora è questo amore mite, attraente, che ci coinvolge e ci affascina. Questo amore è fuoco a cui non si resiste, se non con una ostinata incredulità o con un persistente rifiuto. Certo, il Dio cristiano non dà in questo modo una risposta teorica alla domanda sul perché del dolore nel mondo. Egli semplicemente si offre come la custodia, il grembo di questo dolore. Si rivela come il Dio che non lascia andare perduta nessuna lacrima dei suoi figli, perché le fa sue. Gesù è il Dio vicino, il grande compagno della sofferenza umana, colui che ci è dato riconoscere in tutte le sofferenze soprattutto in quelle che noi chiamiamo innocenti. Lui è il volto, come afferma Isaia, davanti al quale ci si copre la faccia. I discepoli che scendono dal monte trasfigurati dall'incontro intenso con Gesù trasfigurato diventano i testimoni di questa trasfigurazione. La bellezza che li ha affascinati diventa la molla che li spinge a dare a tutti gratuitamente quanto gratuitamente è stato loro donato. Ai discepoli, presi da grande timore, Gesù dice: alzatevi, non abbiate paura. È l'invito a scendere dal monte verso la vita ordinaria. È l'invito, rivolto anche a noi, a proseguire il nostro pellegrinaggio della vita. Alla luce di questo straordinario Vangelo della Trasfigurazione, mi sento di tirare alcune conclusioni operative. Prima conclusione. Riscoprire le ragioni della nostra fede davanti al male che devasta il mondo e le motivazioni profonde del nostro impegno a servizio di tutti. Seconda, vivere con gioia e fedeltà il cammino della fede, specialmente nella preghiera personale e liturgica. Terza, superare l'individualismo, purtroppo così diffuso anche fra i cristiani. È urgente riscoprire il valore del noi nella nostra vita, tanto a livello di comunità ecclesiale, quanto nelle singole comunità familiari. Quarta, celebrare una liturgia, specialmente quella domenicale, che nei tempi, nei gesti e nelle parole rifletta qualcosa della bellezza del mistero di Dio. Liturgie desuete, ripetitive, sciatte, piatte, celebrate in fretta, non sono in grado di suscitare l'emozione propria del mistero che vogliono celebrare. Non commuovono e non portano alla lode. Dovrebbero invece essere un sostegno alla contemplazione. Quinta e ultima conclusione. Mettersi in ascolto delle domande vere del cuore umano, cogliendo ogni nostalgia di bellezza, dovunque essa sia presente, per camminare insieme con tutti nella ricerca della bellezza che salva.